con Peppe da Pisa. Ciao Peppe.
Ciao Maria, ciao a tutti.
Allora, vogliamo parlare con te della serata che ci sarà, appunto, scusate il bisticcio, proprio questa sera in Corso Palermo 46, in cui parleremo, il titolo è Pirati e Pescecani, la battaglia nella rete, nuova frontiera del controllo globale. Insomma, vogliamo capirne un po' di più delle nuove leggi che stanno promulgando, l'ultima in Francia, che sembra particolarmente restrittiva delle libertà, delle forme del controllo, e anche per dare un po' una prima occhiata al funzionamento delle batterie di cannoni delle navi pirata. Insomma, abbiamo scritto che ogni volta che la libertà è in pericolo, gli stati la difendono rubandocene alcuni grossi pezzi. E quello che è avvenuto, ad esempio, in Francia all'indomani degli attentati che hanno portato alla morte di 11 persone nella redazione di Charlie Hebdo e poi successivamente al supermercato Kosher in provincia di Parigi. Peppe, che cosa sta succedendo?
Dunque, mi hai rubato un bel pezzo di interventi, ma mi hai risparmiato anche molto lavoro. Sì, in effetti in Francia, oltre a quello che hai detto tu, leggevo proprio stamattina la notizia, anche se non l'ho approfondita ancora, di un nuovo provvedimento che sarebbe stato fatto per controllare i metadati degli utilizzatori di internet. Ora, ho detto, la notizia l'ho vista stamattina, quindi è abbastanza recente, non ho avuto modo di approfondirlo, perché poi c'è il problema anche che i giornali italiani riportano le notizie o da agenzie o da altri giornali stranieri, quindi conviene poi sempre andare magari alla fonte per approfondire. Però al di là di questo, comunque si può dire anche che in questa settimana, mercoledì se non sbaglio, è stato approvato definitivamente il decreto legge antiterrorismo, che al suo interno, fra le tante cose, prevede anche qualcosina a proposito di internet, e sarà anche quello un argomento della chiacchierata di stasera. Peraltro, diciamo che l'argomento è molto molto vasto, quindi cercherò di trattare i punti che ritengo più importanti, e poi magari con l'aiuto delle persone che interverranno magari approfondire qualcuno di questi, perché sarebbe impossibile in pratica, visto il tema, pensare di poter sviscerare tutto o quasi.
Beh, ovviamente no, questo sarà impossibile, ma vogliamo cominciare magari dal nuovo decreto antiterrorismo. Che cosa prevede per quello che riguarda la rete?
Dunque, il nuovo decreto, in pratica ci sono alcuni punti che riguardano internet. Da una parte c'è l'aggravio delle pene previste per alcuni reati se questi vengono commessi su internet. Poi adesso mi dovrei dilungare troppo per spiegare l'assurdità di un aggravante del genere, e questo è uno dei primi punti. Poi c'è anche qualcosa che riguarda la pubblicazione su siti web di contenuti non graditi e la creazione di nuove liste di proscrizione di siti che non possono essere raggiunti dai navigatori italiani. C'è anche qualcosa a proposito della legge sulla privacy, viene in pratica sostituito o riscritto un articolo che riguarda la legge sulla privacy, e infine c'è qualcosa riguardante i tempi di conservazione delle tracce telematiche e informatiche che lasciamo in rete. Quindi ci sono alcune cose non eclatanti, ma comunque che possono avere un impatto e sicuramente possono servire da base per eventuali futuri provvedimenti. Tant'è vero che i più attenti si ricorderanno che proprio alla vigilia dell'approvazione di questo decreto legge si era parlato di inserire all'interno di questo decreto legge anche un comma che prevedeva l'allargamento a qualsiasi tipo di indagine degli strumenti di intrusione nei computer personali delle persone anche per reati che non riguardano la fattispecie terroristica o terroristica islamica o come si può chiamare.
Sì, anche se poi loro scrivono sempre che ce l'hanno con gli islamici, ma in realtà quando si leggono i testi di legge si parla di terrorismo tout court, non per sì, caso il sì, penultimo poi... provvedimento prima di questo, quello del 2005, venne messo in campo rispetto dopo gli attentati che ci furono, quelli sanguinosi di Madrid e di Londra, ma poi hanno tentato concretamente di applicarlo per la prima volta nei confronti di 4 compagni e poi diventati 7 che accusati di aver compiuto un sabotaggio in Clarea, quindi stiamo parlando di ben altro, insomma.
Ma le leggi infatti vengono fatte, poi adesso ci sono delle fattispecie di reati talmente ambigui e talmente evanescenti che resta la discrezione politica del giudice e di chi indaga di affidarli a suo arbitrio alle persone, insomma, non, diciamo così, soprattutto su internet, che è un campo abbastanza delicato che è uno strumento di comunicazione, quindi come tutti gli strumenti di comunicazione c'è di tutto. Il fatto di pensare che sia possibile operare solamente su una parte di uno strumento così vasto è una finzione, un falso, è solamente una scusa per poter poi porre le basi per allargare sempre di più il controllo, sempre di più la repressione, sempre di più mettere catene alla comunicazione libera tra le persone.
Questo è evidente fin da subito. D'altra parte, questo stesso criterio, cioè in base a quale criterio si decide che un sito debba essere oscurato?
Il problema esatto non è molto chiaro. Cioè, diciamo, sì, il criterio è quello, diciamo, il provvedimento non dà per scontato che sia il giudice che decide su Aspont che quel sito è di propaganda islamica o di reclutamento o inneggio al terrorismo, e a quel punto lì entra in una lista nera dei siti che devono essere oscurati. Ma comunque c'è anche un'altra cosa, ecco, forse non l'avevo accennato prima, c'è l'obbligo nel decreto legge, previsto l'obbligo per quelli che ospitano siti di oscurarli entro 48 ore pena sanzioni, senza ovviamente che ci sia stata alcun tipo di condanna, e si parla solamente di un decreto del giudice che chiede l'oscuramento e deve avvenire entro 48 ore, diciamo, è abbastanza ridicolo perché in certi casi magari in 48 ore uno non riesce nemmeno a trovarlo il proprietario del sito, comunque non è detto che riesca a trovarlo in 48 ore, potrebbe essere in vacanza per dirne una, cioè, diciamo, si aggiungono anche delle sfumature ridicole che poi in realtà servono a dire non me l'hai oscurato entro 48 ore, allora te lo oscuro io per legge quel sito e tutti quelli che sono ospitati su quel server lì che non si occupano di nulla di pericoloso nemmeno per le leggi italiane.
Quindi sostanzialmente diventa una sorta di spada di Damocle nei confronti dei gestori dei server che potrebbero essere indotti a non ospitare questo o quel sito, per evitare magari il rischio che un giorno o l'altro gli venga oscurato tutto quanto.
Il ridicolo, una delle cose ridicole dei legislatori a proposito di internet è questo, che non tengono mai conto o fanno finta di non sapere che si tratta di una rete estesa in tutto il mondo, per cui se c'è un sito di propaganda islamica negli Emirati Arabi, che ne so, o nel Qatar, nel Kuwait, da qualche parte lì, voglio vedere come fa un giudice italiano a chiedergli di oscurarlo in 48 ore e cosa gli risponde. Quindi è ovvio che si tratta semplicemente di, da una parte, delle minacce per delle fattispecie di reati che adesso sono all'ordine del giorno, di moda o comunque interessano moltissimo, per poi potersi estendere con più facilità aggiungendo solamente delle virgole o dei riferimenti nelle prossime leggi a qualsiasi altro tipo di contenuto non gradito alle autorità.
Sì, di fatto credo che il rischio maggiore ovviamente non lo corrano i siti islamisti eccetera, proprio perché volendo possono farsi ospitare, anche se non lo sono già, chissà dove, no? Possibilmente magari in luoghi dove esiste comunque una simpatia nei confronti delle loro idee, che quindi si rifiuterebbero di oscurare qualche sia cosa, mentre una legge del genere può colpire indiscriminatamente. Cioè, io immagino un sito anarchico nel quale si sostenga la rivoluzione sociale, l'abbattimento dello Stato e idealmente e tante altre cose simpatiche che a noi piacciono tanto, che potrebbe essere trattato alla stessa stregua.
Potrebbe essere trattato alla stessa stregua, perché appunto la fattispecie è talmente, in pratica, almeno per quella parte di cui mi sono occupato io, della quale parlerò stasera, si tratta per lo più, senza prenderci in giro, di reati, apri virgolette, d'opinione, chiudi virgolette, o comunque non si tratta di punire una legge che punisce, sì, la legge in altri articoli punisce dei comportamenti, ma sono comportamenti pratici, cioè comportamenti concreti, reali, materiali, e quindi c'è sempre la differenza fra quello che inneggia alla grandezza di Allah o di qualche altra divinità inesistente e allo sterminio di tutti gli infedeli, perché magari è semplicemente un pazzo invasato, insomma, o poco più di questo. Non si può paragonare certo a uno che prende un fucile e massacra donne, bambini, uomini, vecchi e quant'altro.
Ma poi io sarò banale, ma immagino che uno che voglia reclutare qualcuno disponibile ad andare a fare massacri in Siria, in Iraq o da qualche altra parte, non lo faccia con un annuncio su internet.
No, ma pensa solamente proprio al fatto della, cioè, dice un'aggravante specifica per il reclutamento via web, per cui praticamente se uno scrive un discorso incendiario di reclutamento via web, oltre alla condanna che può avere per altri atti, c'ha questa aggravante specifica perché l'ha fatto via web. Ora, paradossalmente, se facesse la stessa cosa in una piazza con 100.000 persone, avrebbe una pena minore. Dici, ma su internet lo possono leggere in molte più di 100.000 persone. Sì, ma è possibile anche che quella pagina lì non sia vista da nessuno. Su internet una pagina web può essere vista da una persona o da un milione di persone. Quindi si arriva anche a questi paradossi, per cui praticamente paradossalmente viene punito meno uno che fa qualcosa di molto più concreto, come trattare con le persone direttamente, piuttosto che uno che scrive una qualsiasi cosa su internet, una paginetta che è lì povera e solitaria, che non viene vista da nessuno, viene vista da due persone, insomma.
Certamente, ma d'altra parte il problema è bloccare la libera espressione,
sì, infatti,
non quello non è altro, e quindi per loro questa storia è un'occasione per poter mettere le briglie. E tra l'altro questo, come dire, a me fa impressione, non tanto per l'Italia dove, come dire, la cosiddetta libertà di stampa è discretamente una burla, ma in Francia, dove c'è stata l'Union Sacrée per la libertà di stampa, per il diritto di dire tutto quello che vuoi, perché volterianamente sono disponibile a morire per le idee per le tue idee, anche se le aborro, ma tu devi, come dire, devi poterle esprimere liberamente. Però, come dire, il primo passaggio è stato quello di cercare di mettere un bavaglio, un bavaglione, un bavaglino.
Sì, ma te l'ho detto, come si può dire, sono degli assaggi, sono dei sondaggi, come quando uno fa un sondaggio, non sondaggio l'opinione, un sondaggio intendo quelli che si fanno prima di fare grossi scavi, un sondaggio per vedere com'è il terreno, per cui se la società, se le proteste rispetto a questo genere di provvedimenti sono deboli o inesistenti, dall'altra parte sanno che possono osare di più, sanno che possono, diciamo così, andare oltre, hanno in pratica una sorta di copertura, o dicendo, ma tanto già c'è questa cosa.
È caduta la linea, proviamo a ripristinarla, intanto ascoltiamoci insieme un po' di musica. Thank you. Siamo riusciti a ripristinare il collegamento con Peppe, bentornato sulle libere frequenze di Blackout. Stavamo
Grazie.
Appunto ragionando poco fa su come vengono utilizzate queste nuove leggi in realtà proprio per ridurre la libertà di tutti sostanzialmente. Nel frattempo è arrivato anche un messaggio di un ascoltatore ascoltatrice che ci ha scritto: Rajoy intanto ha promulgato la lei Mordassa, e credo che
sì,
questo...
anche quella è una cosa abbastanza che diciamo così ha a che vedere relativamente con internet, ma comunque prevede anche se genericamente una maggiore attenzione a diciamo così alle attività di protesta online. La Mordassa a mio avviso è molto più pericolosa, perché ci sono delle cose davvero assurde, tipo appunto che se si fa una manifestazione, un presidio davanti alle Cortes in Spagna, anche se è domenica, è Pasqua e sono tutti a casa, non c'è nessuno dentro, si rischia grosso, come se si assediasse il Palazzo d'Inverno, per capirci, cioè, per dare un'idea. Oppure c'è una pena specifica per quelli che scalano monumenti senza autorizzazione, o addirittura per quelli che lasciano a terra i residui del consumo di qualche droga, che può essere scritto così, può essere una siringa o può essere anche un filtrino di una canna o qualche altra cosa del genere, insomma. Lì è molto, ma lì è chiaramente, è evidentemente indirizzata a movimenti sociali e sindacali, una stretta, non dico un ritorno al franchismo perché sarebbe un po' un'esagerazione, però sicuramente è una stretta repressiva di un altro tipo. Diciamo, di internet c'è, ma è molto più quello che invece appunto che ho citato all'inizio, che riguardava Parigi, perché appunto hanno approvato, comunque ammesso che la notizia che ho letto sui web italiani sia vera o comunque così attendibile, questo sistema di controllo per le attività online. E sto parlando di un controllo che riguarda tutte le attività online, non sto parlando di un controllo che riguarda solamente uno specifico reato o una specifica parte della popolazione, no, si parla proprio di un controllo a tappeto che viene messo a carico dei provider. Però ho detto, questo non vorrei allargarmi troppo, perché dato che già ho avuto esperienze di notizie che poi in realtà non erano proprio così come venivano presentate, aspetto di avere il tempo di guardare su siti un po' più informati per vedere la realtà di questo nuovo provvedimento francese, che non a caso, come hai citato tu, viene proprio fuori dopo tutto quella pagliacciata dell'Unione Sacra contro quelli che vogliono ammazzare i paladini della libertà di comunicazione, di informazione, della stampa.
Sì, la maniera migliore per difenderla è tagliarcene un bel pezzo. Credo che sia un sistema abituale ai cosiddetti regimi democratici, quelli che, come dire, si vestono della parola libertà dalla mattina alla sera, tranne poi pensare che sia troppo pericolosa perché possa essere davvero concessa ai comuni cittadini, i quali, come dire, vanno tenuti come minorenni eterni in un recinto da dove non possano uscire. Ovviamente di questo parleremo in maniera più approfondita questa sera, anche per capire meglio i meccanismi, le leggi attuali, le possibilità che ci sono. Vorrei concludere questa nostra chiacchierata però con un accenno. Ne parleremo in maniera molto generale, poi faremo ancora un altro approfondimento fra qualche settimana, più fra virgolette tecnico-pratico, ma però stasera vogliamo cominciare a parlarne, come dire, l'abbiamo chiamata una prima occhiata al funzionamento delle batterie di cannoni delle navi pirata, ossia difendersi è possibile ormai da anni.
Allora,
i pirati del web si affrontano con i pescecani della cyberpolizia.
Sì, difendersi è possibile. Diciamo che internet, come tutti gli strumenti tecnologici, ha un certo livello di pericolo. Pericolo cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente può essere usata in maniera un po' avventata e poi alla fine se ne pagano le conseguenze. Potrei citare tantissime delle inchieste che hanno visto coinvolti anche anarchici di varie aree negli ultimi anni, nei quali le intercettazioni informatiche e telematiche hanno una grossa parte. Quindi utilizzarla in maniera, diciamo così, molto superficiale, comunque poco attenta, comunque comporta dei rischi. È possibile, più che difendersi, almeno a mio avviso, limitare i danni o comunque cercare di limitare i danni, perché poi alla fine se si accetta, se si vuole, se si vuole utilizzare uno strumento come internet, bisogna comunque mettersi nell'ottica che non è possibile avere la sicurezza totale o l'invisibilità totale o la libertà totale. Questo è un mito, poi ne parlerò stasera, un mito che ci portiamo dietro e che comporta anche una serie di illusioni in alcuni compagni. Sicuramente qualcosa si può fare, e stasera magari spiegherò quelle due o tre cose che si possono fare per limitare i danni. Del resto, quando si utilizza uno strumento potenzialmente pericoloso, più si conosce lo strumento e meno pericolo corriamo.
Beh, certamente sì, è la maniera migliore, come dire, più se ne sa, più ci si impadronisce di quei saperi che a volte si ritiene che possano essere appannaggio solo di pochi, e più facilmente
Esatto, sì, anche questa è una cosa che bisogna sfatare, perché sì, alcune delle tecniche sono appannaggio di persone che hanno delle capacità e delle conoscenze che non sono sicuramente molto diffuse. Altre invece sono a vari livelli, per cui uno può da una parte imparare, perché si impara, quindi dall'altra parte adottare quelle al proprio livello di capacità, che comunque danno un po' di sicurezza in più, diciamo così, o comunque permettono un po' di libertà in più di quella che ci stanno un po' alla volta rosicchiando con leggi e provvedimenti vari.
Infatti, questo mi sembra, come dire, uno degli elementi cardine, no, intorno ai quali ragionare, perché sai, da un lato è interessante capire come funzionano i meccanismi del controllo, di quanto più pervasivi sono, cercheremo anche un po' di capire quali sono questi meccanismi.
Sì, sicuramente per difendersi comunque, appunto ti ho detto, per difendersi comunque bisogna necessariamente conoscere lo strumento. Cioè, conoscere non si intende che uno deve diventare un programmatore o un sistemista o chissà cosa. Bisogna conoscere, bisogna sapere cosa succede quando si visita un sito web, cosa succede quando si scrive su un forum online, cosa succede quando si manda un messaggio ad un'altra persona, dove può essere intercettato, come possono intercettarti le comunicazioni o copiarti le cose che hai sul computer a casa. Insomma, queste, diciamo, si tratta di capire certe cose e poi decidere che livello di sicurezza si vuole avere e poi lavorare su quello. Non esiste una risposta, una soluzione magica, unica per tutto e per tutti. Esistono dei vari livelli e ognuno dovrebbe cercare di quello che accetta, il rischio che accetta e le capacità che ha, ma si tratta comunque di cose ormai, se 20 anni fa potevano essere strane o bizzarre, attualmente gli strumenti sono alla portata più o meno di tutti, o comunque sicuramente di un numero di persone molto molto maggiore rispetto a quello che era anche solo 10 anni fa.
Benissimo, senti, ovviamente l'appuntamento, lo ricordiamo a tutti, è per questa sera alle ore 21 in corso Palermo 46, per parlare appunto della battaglia nella rete, questa nuova frontiera del controllo globale, su come funzionano le nuove leggi che stanno mettendo in piedi un po' ovunque in Europa, ma non soltanto in Europa. la censura, il piede della censura su internet è una questione planetaria, ma sa anche sui tanti modi in cui è possibile difendersi. Ci auguriamo che siano in tanti a partecipare. Io ti saluto nel frattempo, ci diamo appuntamento a questa sera. Ciao, ciao Peppe, alla prossima, ciao.